Wiki Radio. Marcello Carlino racconta Dino Buzzati.
Dino Buzzati nasce il 16 ottobre del 1906 a San Pellegrino, nei pressi di Belluno. La sua è una famiglia agiata, dell'alta borghesia. Il padre, Giulio Cesare, è un docente di diritto presso l'Università di Pavia. La madre, Alba Mantovani, appartiene ad una famiglia che ha un ramo di nobiltà. Si tratta di una famiglia compatta, unita. Sono quattro fratelli. Adriano diventerà poi uno scienziato di fama internazionale. Il cognome Buzzati avrà poi come aggiunta il cognome Traverso, ma Dino Buzzati, nel momento stesso in cui pubblicherà le sue opere, rinuncerà al secondo cognome. L'infanzia di Dino Buzzati è un'infanzia carica di suggestioni, e questo è particolarmente rilevante per la sua biografia. Il rapporto con la madre è un rapporto intenso, è un rapporto che durerà un'intera esistenza, e non solo, è importante il rapporto con la villa di San Pellegrino. La famiglia risiede a Milano per gran parte dell'anno, ma intere estati vengono trascorse nella villa, che ha una grande biblioteca, misteriosa, ricca di libri, e che naturalmente è ai piedi delle montagne. Un ambiente fascinoso, un ambiente di cultura mitteleuropea, un ambiente che sa anche di suggestioni che vengono dal nord dell'Europa. E non a caso, nella famiglia Buzzati, una famiglia agiata, come dicevo, c'è una tata che racconta a Dino le prime storie, e sono fiabe, sono leggende che appartengono per l'appunto alla cultura europea del nord. Buzzati trascorre l'infanzia soprattutto leggendo disordinatamente. Ricorda poi, in una successiva intervista, di aver particolarmente letto Edgar Allan Poe, che rimane per lui una presenza fondamentale che indirizza molte delle sue opere. Il momento dell'infanzia è quello in cui si formano i primi rudimenti della sua scrittura letteraria. Il senso del mistero, il senso anche della paura, le montagne come grandi dimensioni che insieme attraggono e respingono, che insieme costituiscono fonti d'amore e anche fonti di grande timore. E al tempo stesso questo mondo fantastico che è il mondo dei confini tra l'Italia, per l'appunto, e il nord dell'Europa. Buzzati trascorre la sua infanzia in quel di San Pellegrino e poi, nei periodi ovviamente di studio, è a Milano con la famiglia. Frequenta il liceo Parini e poi studia all'università, seguendo i corsi di giurisprudenza, seguendo le orme del padre. Si laureerà un po' dopo i termini previsti, per l'appunto in giurisprudenza, e da questo punto di vista intanto, dico, segue le orme paterne, dopo però che il padre lo ha perduto. A 14 anni muore infatti Giulio Cesare Buzzati nel 1920. Dino Buzzati è un ragazzo che appare introverso, fortemente concentrato sul suo mondo, che è un mondo insieme fatto di meraviglia, di stupore, di incertezza, di timore. Quando nel 1926 Dino Buzzati si arruola e frequenta il corso per allievi ufficiali, ormai alle spalle, da circa 10 anni, dico, ha vissuto, sia pure lontanamente, l'eco della Prima Guerra Mondiale. Belluno è un posto di frontiera e quell'eco è rimasta. E però nei rapporti, tanto relativi alla guerra, al momento dell'impegno militare, tanto relativi alla vita di caserma, Buzzati conserverà sempre un ricordo particolarmente vivo e significativo. E anche questo risulterà importante per la sua narrativa. Il mondo militare, il mondo del rigore, dell'obbedienza, dell'ordine, il mondo delle regole sarà qualcosa che per lui ovviamente diventerà caratterizzante, lo sfondo ideale per la costruzione dei suoi romanzi.
Come mai tutti i suoi personaggi Buzzati vivono sempre sotto la minaccia di qualche cosa?
Il fatto è che io di indole proprio sono quasi visceralmente pessimista. E pensare che non è che questo pessimismo mi sia nato da tristi esperienze. Devo ammettere che complessivamente nella famiglia, negli studi, nel lavoro, nella salute, io complessivamente sono stato un uomo fortunato, non posso lamentarmi. Eppure io ho avuto sempre questa sensazione come se dovesse succedere qualcosa di triste e di brutto. Se, soprattutto io sono in un posto tranquillo e silenzioso come in campagna, io ho come la sensazione che da un momento all'altro debba capitare qualcosa di catastrofico, non so, come un bolide, un meteorite che piombi sulla terra e la sfasci, una roba di questo genere qui. Questo l'ho avuto sempre. E questo nei racconti probabilmente simbolizza, si può dire così, si estrinseca in questa minaccia diffusa nell'aria che circonda molti dei miei personaggi. Penso che sia così. Da parte uno scrittore è difficile che possa essere un buon interprete delle cose che ha scritto e dei personaggi che ha messo al mondo.
Per uno scrittore come Buzzati, raccontare la vita significa in qualche misura soprattutto confrontarsi con le sue opere letterarie. Si tratta infatti di un personaggio schivo, appartato, la cui dimensione pubblica è assai limitata, ristretta. E peraltro anche la sua partecipazione alla vita collettiva risulterà molto limitata, parziale. Anche quando poi nell'intervista ricorderà a Panafié, l'intervistatore per l'appunto, il suo rapporto, il suo atteggiamento nei confronti del fascismo, dirà che sostanzialmente il suo è stato un atteggiamento apolitico, come chi per l'appunto ha preferito rinchiudersi nel suo mondo, confrontarsi con i suoi rovelli. E dunque raccontare Buzzati significa in modo particolare raccontare lo scrittore, raccontare quello che poi sarà il pittore, raccontare il giornalista. Perché nel frattempo, e siamo nel 1928, Buzzati è entrato nel Corriere della Sera. Farà nel Corriere della Sera una lunga carriera. Entra come cronista, frequenta, come tutti i cronisti del tempo, i commissariati di sera, frequenta i pronti soccorsi degli ospedali, e poi pian piano farà un piccolo progresso nella sua carriera, diventerà redattore, diventerà titolista. Questo rapporto con il Corriere della Sera e questo rapporto con la sua attività giornalistica, Buzzati l'ha in qualche modo sottolineato nelle confidenze con un suo grande amico, Arturo Brambilla, suo lontano compagno di scuola, a cui confiderà strettamente e continuamente i suoi pensieri, le sue speranze, la sua passione per la montagna, che resta un elemento chiave in tutta la sua esistenza. Il Corriere della Sera è uno spazio importante per la sua formazione. È uno spazio fatto di grandi speranze, fatto anche di attese della notizia sensazionale, fatto naturalmente di lavoro quotidiano alle prese con l'informazione, ma fatto anche di lunghi momenti di noia, di lunghi momenti di vuoto. E sono esattamente questi i momenti nei quali Buzzati pensa alle sue prime opere.
Quel mio primo libro era intitolato Barnabo delle montagne. Barnabo è un nome strano, chissà perché l'ho scelto. Ed era una storia molto semplice, una storia di guardiacaccia che dovevano anche custodire una polveriera in una zona di alta montagna, montagne simili alle Dolomiti. E minacciati da certi briganti errabondi che andavano da una parte all'altra del confine. Una cosa molto semplice. Comunque, siccome forse il senso della montagna era espresso abbastanza felicemente, il libro ha avuto un certo successo, un successo di critica. Intendiamoci, a quell'epoca lì, quando un romanzo riusciva a essere venduto per 1000 copie, era già un grande successo. Adesso le cose sono cambiate, oggi prima di parlare di successo bisogna passare almeno le 20.000 copie. Comunque è andato abbastanza bene quel primo libro. Mentre il secondo libro, che ho scritto 2 anni dopo, che è uscito 2 anni dopo, che doveva essere, originariamente, io l'avevo scritto pensando proprio di ragazzi, se non addirittura di bambini, il titolato Il segreto del bosco vecchio. Alla fine mi sono accorto invece che non era veramente un libro per ragazzi, allora è uscito come romanzo normale e ha avuto scarso successo. Posso dire che il primo autentico successo l'ho avuto col romanzo Il deserto dei Tartari, che è uscito nel 1940, poco dopo l'ingresso dell'Italia in guerra. E benché quell'epoca lì, naturalmente, la gente non avesse tanta testa per i romanzi e la letteratura, è stato accolto bene, si può dire, anzi molto bene.
Nel 1933 pubblica Barnabo delle Montagne, nel 1935 Il segreto del Bosco Vecchio. Già i titoli dicono di quanto importante sia nel percorso di Buzzati e nella sua esperienza letteraria la montagna, il fascino della montagna, laddove l'uomo si prova se stesso con la realtà esterna e tutti i valori fondamentali che poi contraddistinguono l'esistenza, in quello spazio, in quel luogo emergono, vengono messi in perfetta evidenza. E tanto Barnabo quanto Il segreto del Bosco Vecchio, e ricorderò come Il segreto del Bosco Vecchio ha poi avuto una riduzione televisiva e cinematografica, in questo caso con impersonato Procolo da Paolo Villaggio, dicevo, nell'uno e nell'altro caso si tratta di personaggi che si muovono su uno spazio fondamentalmente fiabesco. Anzi, Il segreto del Bosco Vecchio era pensato anche per una destinazione ai ragazzi, come per una letteratura dell'infanzia. Entrambe le opere vengono pubblicate da Treves, entrambe le opere non sono accolte da un particolare successo di pubblico. E d'altra parte Buzzati, da questo punto di vista, si muove su una linea che, sia pure in rapporto con la letteratura del tempo, è però una linea particolare. Il fantastico non è tipico della letteratura italiana di quel momento. Il successo grande di Buzzati sarà quello relativo al Deserto dei Tartari, che viene pubblicato nel 1940 e che riassume per intero i valori, i significati, le prospettive del mondo letterario di Buzzati. Un'opera accolta da particolare interesse e che poi nel tempo ha suscitato particolari emozioni nel pubblico dei lettori. Un'opera che ha consacrato Buzzati all'attenzione della critica, per esempio particolarmente in Francia. Un'opera che sta tutta dentro questa dimensione del fantastico e che qualcuno ha voluto associare, non senza ragioni, al nome di Kafka.
Nominato ufficiale, Giovanni Drogo partì una mattina di settembre dalla città per raggiungere la fortezza Bastiani, sua prima destinazione. Si fece svegliare che era ancora notte e vestì per la prima volta la divisa di tenente. Come ebbe finito, al lume di una lampada a petrolio, si guardò nello specchio, ma senza trovare la Letizia che aveva sperato. Nella casa c'era un grande silenzio, si udivano solo piccoli rumori da una stanza vicina, sua mamma stava alzandosi per salutarlo. Era quello il giorno atteso da anni, il principio della sua vera vita. Pensava alle giornate squallide all'Accademia Militare, si ricordò delle amare sere di studio quando sentiva fuori, nelle vie, passare la gente libera e presumibilmente felice, delle sveglie invernali nei cameroni gelati, dove ristagnava l'incubo delle punizioni. Ricordò la pena di contare i giorni ad uno, che sembrava non finissero mai. Adesso era finalmente ufficiale. Non aveva più da consumarsi sui libri, né da tremare alla voce del sergente. Eppure tutto questo era passato. Tutti quei giorni, che gli erano sembrati odiosi, si erano ormai consumati per sempre, formando mesi ed anni che non si sarebbero ripetuti mai. Sì, adesso egli era ufficiale, avrebbe avuto soldi, le belle donne lo avrebbero forse guardato. Ma in fondo si accorse Giovanni Drogo, il tempo migliore, la prima giovinezza, era probabilmente finito.
Il deserto dei Tartari sembra un racconto di una vita e dei suoi motivi essenziali: l'attesa, la morte, il mistero, la noia, l'inquietudine, la difficoltà di trovare un senso all'esistenza. E la fortezza Bastiani, il luogo nel quale il deserto dei Tartari è ambientato, un luogo che appunto sovrasta un deserto, è in qualche modo la stanza nella quale Drogo vive, e dico stanza per indicare un luogo nel quale un'intera umanità prova la propria esistenza, il proprio mondo. Un'intera umanità articolata in una serie di dimensioni: il bene, il male, coloro che riescono, coloro che falliscono, coloro che, come Drogo, e probabilmente dietro Drogo si manifesta anche l'intenzione e il mondo di Buzzati, attendono invano un'esistenza intera, e l'esistenza si conclude senza che i Tartari arrivino con la morte. Il deserto dei Tartari riceve riconoscimenti significativi da parte della critica e del pubblico, e contemporaneamente crescono anche le quotazioni del Buzzati giornalista, che fa sicuramente carriera nel Corriere della Sera e diventa nel tempo una delle firme più autorevoli del giornale. Non a caso, nel momento stesso in cui il deserto dei Tartari viene elaborato, Buzzati, che prima è stato corrispondente inviato in Etiopia per conto del Corriere della Sera, e siamo nel 39, poi nel 40 e nel 41, richiamato alle armi, diventa inviato di guerra sul fronte africano. E non solo, Buzzati viene incaricato, nel momento stesso in cui c'è la liberazione, di salutare questo giorno fausto per l'Italia con un articolo in prima pagina del Corriere. E proprio perché Gaetano Feltra riconosce nella penna di Buzzati questa capacità di suscitare emozioni. Ecco, il rapporto tra giornalismo e letteratura in Buzzati è un rapporto vitalissimo. La letteratura suggerisce al giornalista la meraviglia, lo stupore, la capacità di produrre, di stimolare emozioni, talvolta anche con qualche punta di retorica. E il giornalista suggerisce allo scrittore la chiarezza dello stile, la precisione della rappresentazione, l'economia della scrittura. E sicuramente, se guardiamo al Buzzati giornalista, queste virtù, che sono esattamente quelle legate per un verso alla chiarezza espositiva e per un altro verso alla capacità di sollecitare le emozioni del lettore, si riconoscono in pieno. Buzzati viene inviato al seguito del Giro d'Italia nel 49, e nel 49 vince Coppi il Giro d'Italia. Buzzati segue poi, e questo articolo diventa famoso anche per alcune corde emotive che sa suscitare, la sciagura di Albenga, dove prende la vita un gruppo di studenti. E soprattutto poi, dico, nel tempo diventerà esattamente colui che poi racconterà la tragedia del Bayonne, oppure interverrà sul delitto di Via Monaci, il delitto Ghiani e Fenaroli, che vengono naturalmente accusati di questo omicidio.
Lei, come romanziere, racconta di un mondo fantastico, e invece come giornalista e spesso anche come cronista è obbligato ad attenersi all'attualità e alla realtà. Come che riesce ad accordare queste due?
Beh, in certi casi ovviamente certo il lavoro giornalistico mi distrae dal vero lavoro di scrittore. Comunque Io cerco di scrivere anche le mie storie fantastiche, io le cerco di scrivere come se fossero dei fatti veri e propri di cronaca. Perché quanto più l'argomento è fantastico, o addirittura inverosimile, tanto più c'è bisogno di un linguaggio semplice, quasi burocratico, quasi da rapporto di questura. Perché è solo questa concretezza del linguaggio che può rendere plausibili queste storie che in sé per sé possono sembrare assurde, no?
Nel personaggio giornalista-scrittore c'è un altro. In Italia si considera molti letterati che fanno i giornalisti considerano la terza pagina o comunque il giornale una specie di borsa di studio, come dice Emilio Cecchi, e cioè un'attività che serve per sbarcare il lunario. Anche lei la pensa nello stesso
modo? In parte è vero, però sinceramente, se devo essere sincero, il lavoro giornalistico, anche di carattere squisitamente tecnico, a me, io lo trovo divertente e interessante. Per dire, non è che io mi sacrifichi, magari potrò sbagliare, nel senso di dedicare troppo tempo al giornalismo piuttosto che alla letteratura pura, ma in fondo io non disprezzo affatto il giornalismo, e sono anzi convinto che il massimo del giornalismo, la qualità migliore del giornalismo coincide con la qualità migliore della letteratura.
E quali sono le qualità migliori secondo lei per un giornalista?
Riuscire a dire la sua verità.
Bene, Buzzati diventa una penna essenziale per il Corriere della Sera e questa sua capacità di scrittura non c'è dubbio che lui la presti strettamente alla narrativa, alla letteratura. E da questo punto di vista comincia, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, comincia la stagione del Buzzati novellista, del Buzzati che si dedica strettamente al racconto. E le sue opere, da questo punto di vista più significative, datano esattamente tra anni 40 e anni 50. Ha cominciato con I Sette Messaggeri, e nei Sette Messaggeri c'è il racconto che poi darà l'occasione a Strehler per realizzare una pièce teatrale, un caso clinico. Il titolo originale del racconto è Sette Piani, e questo racconto probabilmente trascrive un episodio del vissuto di Buzzati, una lunga fase di degenza dopo una mastoidite negli anni 30. E poi Paura alla Scala del 1949 e Il crollo della Balinverna del 1954. Raccolta di racconti che rendono testimonianza delle scelte di Buzzati. Buzzati opera in direzione del fantastico e opera sul racconto che, proprio per la sua brevità, per la sua concentrazione, è soprattutto in grado di rendere questo senso di stupore, questa dimensione dell'attesa, della suspense, questa dimensione di una realtà altra rispetto a quella che normalmente noi viviamo, che sono tutti gli ingredienti del fantastico. E il fantastico, peraltro, come genere narrativo, è tale da costituire una sorta di ordine compositivo e proporlo allo scrittore, che consente poi di inserire tutti gli elementi in maniera organica e concentrata. E Buzzati è per l'appunto uno scrittore che ama l'ordine, il rigore, la concentrazione degli elementi. Ma Buzzati non trascura neanche il romanzo. E dopo un lungo periodo in cui ha soprattutto prodotto racconti, negli anni 60 pubblica Il grande ritratto, 1960 per l'appunto, e Un amore del 1963, probabilmente legato ad un episodio della vita stessa di Buzzati. Romanzi che si pongono un pochino al di fuori del mondo buzzatiano, e Un amore in particolare rappresenta in maniera talvolta anche fortemente chiaroscurata una Milano che fa da sfondo ad un amore particolare, ad un amore tra un architetto un po' in là con gli anni e una giovane, un romanzo che sa anche un po' di lolitismo, che in quegli anni naturalmente è una dimensione anche narrativa piuttosto stimolante e importante, che ha successo sicuramente.
l'attività che in un certo senso mi diverte di più.
Che ti diverte di
forse
più?
Forse perché ho meno mestiere, forse anche per motivo, è la pittura. Quando dipingo sono capace di andare avanti anche 10-12 ore ininterrottamente, cosa che per esempio quando scrivo non mi riesce.
E come ti pare di dipingere? Come ti giudichi?
Mi pare di dipingere, naturalmente, e avrei bisogno di lavorare molto per avere una tecnica che ancora non c'ho. Ma mi sembra di poter dire qualche cosa che altri non dicono.
Scusate, fa tutto con molta serietà, perciò devo pensare che anche fai seriamente, dipingi seriamente con noi.
Sì, io in genere faccio tutto questo.
Con molta serietà?
Sì, sì.
Vorrei domandarti, com'è che ti è venuta l'idea di passare alla pittura?
Beh, una certa tendenza l'avevo fin da ragazzo, anzi da ragazzo disegnavo parecchio, Dopo mi sono messo a fare giornalista, ho smesso per tanti anni, e finché l'occasione di riprendere la pittura è stato un concorso che bandito, voleva bandire perché poi andò a monte, Le Noci, direttore della Galleria Apollinaire di Milano, che voleva mettere alla prova gli scrittori che dipingono o che si illudono di saper dipingere, ponendo loro un tema e dando loro anche le dimensioni del quadro. E il tema era la Piazza del Duomo di Milano. Praticamente a eseguire questo quadro sono stati soltanto Montale, Ori Vergani e io, di modo che dopo questa mostra, questo concorso non si poteva fare. E quello lì è appunto il Duomo di Milano che ho fatto io, immaginando la Piazza del Duomo di Milano trasformata in una specie di rovina, dolomiti, il Duomo, i portici, il Palazzo Reale, sono diventate delle rupi, e in mezzo una prateria dove stanno tagliando il fieno.
Nel 1966 Buzzati, in tarda età, si sposa e chiaramente conclude questo suo lungo periodo di celibato che ha sostanzialmente lungamente difeso nella sua esistenza. Ma le cose più stimolanti di Buzzati in questa stagione, il Buzzati che è narratore, che è giornalista, vengono dal suo orientamento verso la pittura. Perché Buzzati comincia a dipingere e il mondo delle sue opere pittoriche è un mondo in perfetta corrispondenza con il fantastico delle sue opere, e Buzzati traspone questa dimensione surreale, fantastica, mitica della sua pittura, che molto sa anche dell'esperienza surrealista ed echirichiana, in alcune opere nuove, in cui praticamente riesce a combinare il piano verbale e il piano visivo. In particolare si tratta naturalmente di Poema a fumetti del 1969, il poema a fumetti in cui la dimensione, la logica del fumetto viene prestata ad un racconto che è un racconto mitico, un racconto che ancora interessa due dimensioni di fondo della sua narrativa: il rapporto tra l'amore e la morte. Buzzati dice che la sua pittura è altrettanto importante della sua narrativa, e sulla sua pittura e sulla sua narrativa chiaramente gioca e investe tutta la sua ultima fase dell'esistenza. Ormai è uno scrittore di successo, è uno scrittore consacrato, è uno scrittore che pubblica anche ciò che ha prodotto come giornalista. È uno scrittore che ha ormai un suo spazio nella letteratura del Novecento, ma siamo arrivati alla conclusione della sua esistenza. Il 28 gennaio del 1972 Buzzati muore paradossalmente dello stesso male che aveva causato la morte del padre.
Il 28 gennaio 1972 muore a Milano Dino Buzzati. Marcello Carlino l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.